Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi è l'ultima domenica prima di entrare nel Triodium e la Chiesa ci fa risentire l'episodio della Cananea. Mentre il Signore si è ritirato dalle parti di Tiro e Sidone, quindi in Fenicia, zona di ebrei ma di pagani, questa donna cananea si corre dietro e gli dice: Signore, figlio di David, abbi pietà di me, perché mia figlia è duramente vessata da un demonio. Quindi lei si rivolge a lui chiamandolo con il titolo che a lui riservavano gli ebrei che credevano in lui. E lui non le risponde, fa finta di non sentirlo, tanto che i discepoli dicono: licenzia, cioè lasciala andare, vuol dire accontentala, visto che ci sta correndo dietro. E lui quasi in malo modo dice: io sono stato mandato soltanto per le pecore perdute della casa di Israele, non sono stato mandato per gli altri. E quando questa donna arriva davanti a lui, lui la tratta ancora peggio, dice: non è bene togliere il pane ai figli per darlo ai cagnolini. Quindi sta dicendo: voi non siete niente in confronto agli ebrei, che invece sono il popolo eletto. E lei, la donna, non ribatte nulla. Lei accetta tutto, accetta prima l'indifferenza, poi accetta anche il fatto di essere stata paragonata a un animale, e dice: sì signore, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalle mense dei loro padroni. E perché, sentito questo, il Signore dice quella frase: donna, la tua fede è grande, e la figlia viene guarita. Questo è un po' un Vangelo nel Vangelo, cioè a volte il Signore insegnava raccontando parabole, altre volte insegnava facendo altre cose. Qui che cosa fa? Lui ignora la preghiera di questa donna perché vuole portarla al punto di poter dimostrare la sua fede, di poterla dimostrare davanti ai discepoli. Infatti il Signore davanti ai discepoli dice: donna, la tua fede è grande. Ed è in tutto il Vangelo secondo Matteo, tenete conto che il Vangelo secondo Matteo è stato scritto per gli ebrei, è stato scritto per quei cristiani che venivano dal mondo giudaico e quindi erano nati ebrei e avevano riconosciuto il Cristo. Quindi per questo Vangelo è l'unica volta che a una persona viene detto: la tua fede è grande, e viene detto a una donna pagana. Ora, questo da un lato mi fa pensare a un episodio che è successo nel secolo scorso con San Giovanni Maximovic. C'era una donna, San Giovanni Maximovic, un grande santo russo che è vissuto per molto tempo nell'emigrazione perché è uscito dalla Russia dopo la rivoluzione e ha guidato parte del gregge ortodosso russo prima in Cina, poi in Serbia e infine è arrivato negli Stati Uniti d'America, dove è morto. Ecco, un giorno dice che a San Francisco venne una donna ebrea e che aveva un figlio malato, e lei sapeva che questo vescovo russo aveva doti di taumaturgo, e bastava che lui pregasse per qualcuno. Forse era un'esagerazione, però le avevano detto che bastava che lui pregasse per qualcuno e questo veniva guarito. E allora andò da San Giovanni Maximovic e gli disse: Eminenza, pregate per mio figlio Misha, che è malato. Misha è diminutivo di Michele in russo, come dire Michelino. E San Giovanni Mazzinovic rispose: non pregherò per Misha, pregherò per Moshe, perché il bambino in realtà si chiamava Moshe Mosè. E un po' mi ha fatto ricordare questo episodio del Vangelo di oggi, perché la donna che era andata da San Giovanni Mazzinovic non era nemmeno cristiana, era appunto ebrea, e è anche strano che un ebreo vada a chiedere preghiere a un vescovo cristiano, come era strano che questa donna cananea andasse a chiedere la guarigione a questo che era per tanti punti di vista un nemico, perché tra ebrei e cananei non c'era tutto questo grande amore. Ma appunto tutto questo episodio al Signore serve per fare vedere ai suoi discepoli come fuori da Israele si riesce a trovare una fede che addirittura è più grande di quella che si trova in Israele. E questo ci deve portare a una considerazione importante, che la fede non è una cosa che è direttamente legata né alla, come dire, alla ortodossia, cioè né alla retta fede, né alla ortoprassi, cioè né alla retta pratica religiosa. Perché questa donna cananea, di suo, non era ebrea, quindi non credeva nelle cose in cui credevano gli ebrei, forse nemmeno le conosceva tutte le cose che credevano gli ebrei, e non rispettava nessuna delle usanze degli ebrei, e anche lì forse manco le conosceva tutte, perché poi tra l'altro i vari obblighi e divieti degli ebrei sono tanti, e quindi è difficile per uno che non è ebreo di conoscerli tutti, e quindi di conoscere tutti gli usi. Non conosceva né la fede giudaica né la prassi religiosa, però riconosce in quest'uomo qualcosa di più di un semplice ebreo X che sta passando in quel momento per la sua terra. La fede, quindi dicevo, non è direttamente legata a queste cose, però indirettamente ovviamente sì, però direttamente no, perché la fede è una cosa che sta ancora al di sopra. Uno può conoscere perfettamente la dottrina della Chiesa, uno può conoscere e praticare perfettamente tutti quelli che sono i riti della Chiesa, e ciò nonostante può non avere la fede. Uno invece può avere anche una dottrina non perfetta e però avere una vera fede. Un altro può avere una pratica religiosa non perfetta e però ha una vera fede. Dio guarda il cuore delle persone, non guarda soltanto esteriormente. Poi questa donna dopo, chi lo sa, si sarà convertita, non è neanche importante saperlo, per questo l'Evangelista non ci dice nulla al riguardo, poi c'è la tradizione della Chiesa, ma di fatto quello che per noi è importante è che questo movimento dell'anima, che è la fede, è una cosa che Dio ha messo naturalmente in tutti e quindi orienta tutti verso Dio, non soltanto chi ha avuto la fortuna di nascere in un paese cristiano ortodosso. Questo ovviamente non vuol dire che tutte le religioni sono uguali perché tutti possono avere la fede, vuol dire che i cristiani, come al solito, hanno una responsabilità in più, perché avere ricevuto, avere avuto la fortuna o di nascere in un paese cristiano ortodosso o di conoscere per un motivo o per un altro la fede ortodossa, ci mette nel, diciamo così, non chiamiamo, vorrei usare un'altra parola, però diciamo nell'obbligo morale verso Dio di avere una fede più grande di quelli che invece non hanno avuto tutta questa fortuna. È un po' come l'obolo della vedova, vi ricordate, c'è un episodio del Vangelo in cui ci sono persone che vanno a depositare l'offerta per il tempio, ci sono i ricchi che presentano offerte grandi e poi c'è la vedova che presenta una monetina. E il Signore dice ai discepoli: quella vedova ha dato molto di più di quello che hanno dato gli altri, perché gli altri sono ricchi, hanno ricevuto tanto, non stanno dando tanto al tempio. Quella donna invece che ha ricevuto poco, quel poco che ha ricevuto lo sta dando tutto a Dio. Ecco, questa donna cananea non ha ricevuto molto, perché è nata fuori dal popolo eletto, e però quel poco che lei ha ricevuto, quella parte di rivelazione che Dio ha dato a tutti, perché tutti siamo figli di Adamo e tutti abbiamo avuto quindi una parte di rivelazione nel nostro cuore. Dice San Paolo: quando i pagani che non hanno la legge si comportano come se avessero la legge, dimostrano che la legge di Dio è scritta nei loro cuori. Ecco, quella donna ha avuto questo, la legge di Dio che è scritta nei cuori di tutti, e quel poco che ha avuto lo mette in pratica tutto per intero. Noi invece quel tanto che abbiamo avuto spesso non lo mettiamo nella pratica, né nella nostra pratica religiosa, né nella nostra convinzione di vita religiosa davanti a Dio. Noi non siamo così coerenti con tutto quello che abbiamo avuto da Dio. Nessuno lo è fino in fondo, tutti siamo peccatori, però, ripeto, i cristiani hanno questa responsabilità in più davanti al mondo. Da questo punto di vista, questa è la cosa che accomuna la fede cristiana con la fede ebraica, al di là della continuità, al di là del fatto che chiaramente il Signore aveva preparato il popolo di Israele proprio per incarnarsi nel popolo di Israele, ma gli ebrei credevano e credono ancora di essere il popolo eletto, cioè il popolo attraverso cui Dio si manifesta, perché loro infatti accettano tranquillamente che uno diventi ebreo senza diventarlo a tutti gli effetti. Basta che un uomo riconosca che il vero Dio è il Dio di Israele, non ha bisogno di fare la circoncisione, di seguire tutte le regole ebraiche, anzi loro di solito lo sconsigliano anche questo. Loro si considerano un popolo sacerdotale. La Chiesa ancora di più è un popolo sacerdotale, perché noi non abbiamo nemmeno un sacerdozio come quello ebraico, noi abbiamo il sacerdozio secondo Cristo, eppure noi non ci comportiamo come un popolo sacerdotale, come un popolo che mostra Dio a tutti quelli che sono fuori. Molto spesso i cristiani non sono all'altezza del nome che portano. E allora il Vangelo ci mette davanti oggi questo caso di una donna che non è ebrea, e però nella sua fede, cioè nel suo rapporto personale con Dio, è più ebrea di qualunque altro ebreo che il Signore abbia incontrato, tanto che solo a lei dice: la tua fede è grande. E questa frase, se ci pensate anche in altri Vangeli, si trova sempre detta a persone che non appartenevano al popolo ebraico, proprio per sottolineare che ci sono persone, verranno da Oriente e Occidente, da Settentrione e da Mesudì, e sederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe. Ecco, e queste persone dice il Signore agli ebrei che lo ascoltavano, vi passeranno davanti. Ecco, noi dobbiamo pensare che anche nel mondo oggi ci sono tante persone che ci passeranno davanti, perché anche se non sono cristiani, quel poco di rivelazione che hanno ricevuto lo mettono in pratica meglio dei cristiani, e allora ci passeranno davanti quando sarà il momento del giudizio. Oggi cade tra l'altro la memoria di una santa a cui io sono legato particolarmente perché è nata nella mia città, e chi è nato a Catania vede un pochino come avere 10 San Nicola tutti in una sola persona in Russia, perché prima viene Sant'Agata, poi casomai viene Dio, se uno ci crede, però questo per dire l'importanza che ha per uno che è nato nella città di Catania. Ecco, Sant'Agata era martire, e i martiri ci fanno vedere proprio questo, che cosa vuol dire vivere seriamente la fede in Cristo. Perché nel Vangelo che si legge per i martiri, noi vediamo questa profezia che il Signore fa, quando dice vi porteranno davanti ai sinedri e i genitori consegneranno i figli si rivolteranno contro i genitori per farli morire. Cioè, noi saremo sottoposti, la nostra fede sarà davanti allo sguardo del mondo e saremo giudicati dal mondo per ragione della nostra fede. E noi questo lo abbiamo visto nel secolo scorso, in tanti modi, nei paesi comunisti, per esempio, l'abbiamo visto, chi viene da lì lo ha visto in prima persona, l'abbiamo visto anche con il nazismo, perché ci sono stati santi martiri ortodossi anche sotto il nazismo, qualcuno ufficiale, nella Repubblica Ceca, per esempio, c'è un San Gorazd, è stato ucciso dai nazisti, qualcuno un po' meno ufficiale, Alexander Schmorel, era un russo che partecipò alla resistenza contro Hitler in Germania, che era ortodosso. E quindi anche il nazismo ha fatto i suoi martiri ortodossi per fare quelli degli altri cristiani. E è stato un secolo di martirio, quindi un secolo di testimonianza, in cui i cristiani hanno dovuto testimoniare davanti a un mondo che era contro Dio. E questa non è una cosa che ha riguardato soltanto il secolo scorso, è una cosa che ha attraversato tutti i secoli la Chiesa, in modi diversi, perché in un modo funzionavano le prime persecuzioni, poi quando il cristianesimo è diventato religione dell'impero, il modo in cui il mondo si oppone a Dio è cambiato, ma il mondo ha sempre continuato ad opporsi a Dio. Quindi noi tutti siamo chiamati a essere martiri, anche quando in teoria il mondo ci tollera tranquillamente, o addirittura, come è successo nei secoli passati, sembrava che il mondo ci difendesse addirittura. Il martirio è la testimonianza che noi diamo davanti a Dio, e qualcuno è chiamato a darla, questa testimonianza, con il sangue, qualcun altro è chiamato a darlo semplicemente soffrendo la riprovazione che purtroppo c'è da parte del mondo verso chi vuole vivere seriamente la sua fede. Voi pensate, quando oggi è tanto difficile dire io sono contro la tal cosa o contro la tale altra cosa, non sto a fare esempi specifici, ma ci sono tante cose che per il mondo di oggi sono perfettamente normali o addirittura giuste, e per la Chiesa invece non lo sono. E noi dobbiamo quasi vergognarci a dire che siamo contrari a queste cose. Però ci dobbiamo ricordare che chi si vergognerà di me e della mia parola, dice il Signore, davanti agli uomini, anche io mi vergognerò di lui. Quindi noi tutti, per questo siamo chiamati a essere martiri. Non solo quando c'è da soffrire con le torture, non solo quando c'è da morire sotto la spada o come morta Sant'Agata sopra i carboni ardenti, o anche in modi peggiori che sono stati inventati dagli uomini, ma anche quando ci tocca semplicemente vivere. È stato un poeta inglese che disse: per qualcuno il fatto di non poter è il martirio e il fatto di non poter essere martiri. Ecco, noi non possiamo essere martiri, probabilmente nel senso classico, versando il sangue. Però noi tutti siamo chiamati a essere martiri nel senso del rendere la testimonianza a Dio. E la testimonianza va resa nella fede, in quella fede che ha mostrato la Cananea. I cristiani non devono mostrare al mondo la dottrina della Chiesa. Quella è una cosa che riguarda la Chiesa, le discussioni dentro la Chiesa. È importante, ma non è il punto su cui il cristiano deve rendere testimonianza, anche perché come facciamo a rendere testimonianza di cose che prima dobbiamo per esempio spiegare? Non dobbiamo rendere testimonianza sui riti. Io parlo di testimonianza da rendere davanti al mondo. Dobbiamo rendere testimonianza però sulla fede, sul nostro rapporto con Dio. E quindi di queste altre cose, ogni volta che queste altre cose si intrecciano in un qualche modo con il nostro rapporto con Dio. Ci sono tante cose, sia nella dottrina della Chiesa che nella prassi della Chiesa, che in un modo indiretto, però alla fine si intrecciano con il nostro rapporto con Dio, e quindi non è possibile rinunciare a volte a una singola un singolo uso della Chiesa senza rinunciare alla fede in Dio. Altre volte invece si può. Questo dipende però sempre da tante cose, dal momento storico e soprattutto dallo scontro che c'è tra Dio e il mondo. E noi siamo nel mezzo di questo scontro. Noi dobbiamo vivere la nostra fede sapendo che questa fede è la cosa con cui più di tutto noi rendiamo testimonianza davanti a Dio. Non quante volte alla settimana digiuniamo, non che cosa mangiamo durante la Quaresima, ora ci avviciniamo alla Quaresima, quindi tanto di più, però è chiaro che se io sono fuori con gli amici e mangio una bistecca in Quaresima perché mi vergogno a dire che sono nel mezzo del digiuno e quindi non la posso mangiare, e io lì sto dimostrando che la mia fede non ce l'ho. Io non sto amando Dio al punto da metterlo davanti ai miei amici. E questo può valere per tantissime cose. Noi siamo chiamati a questo tipo di martirio, non ad altri. Purtroppo sarebbe più glorioso finire sotto la pena capitale, però non ci è toccato questo. Ci è toccato un tipo di martirio che è molto più difficile per certi versi, meno visibile, dura di più, perché dura tutta la nostra vita in questo mondo, e quindi per questo sarà anche più difficile per noi portarlo avanti. Io termino con una cosa: c'è nei Detti dei Padri del Deserto, c'è a un certo punto un dialogo tra tre monaci, uno che a un certo punto cominciano a profetizzare. Uno dice: noi che cos'è che stiamo facendo qui? E gli rispondono: stiamo pregando Dio e facendo l'opera sua. Dice: e quelli che verranno dopo che cosa faranno? E uno risponde: non faranno nemmeno la metà di quello che riusciamo a fare noi. E quelli che verranno dopo ancora che cosa faranno? E uno dice: forse non riusciranno a fare quasi niente, però io vedo, dice questo padre, io vedo le loro tentazioni, e chi passerà quella prova sarà più grande di quanto siamo noi. Perché una cosa è vivere anche l'ascesi in un modo sostanzialmente agiato, in cui tutto è facile, tutto è facilitato anche dal mondo in cui si vive, è un'altra cosa è viverla invece in un mondo che va in direzione assolutamente contraria a quella a cui andiamo noi. Quindi la Quaresima a cui ci avviciniamo, ma in generale tutta la vita cristiana, deve essere il ricordo che c'è questa strada in cui noi andiamo verso Dio e il mondo invece va esattamente nella direzione opposta. Noi ci troviamo nel mezzo di questa corrente di tante persone che invece vanno nella direzione opposta e ci tocca, come quando si cammina nel traffico o si cammina in mezzo alla folla e tutti vanno esattamente dalla parte opposta a quella in cui vorremmo andare noi. È difficile camminare, dobbiamo scansare le persone, la gente ci viene addosso. Ecco, la fede cristiana è così, è camminare nel mondo con la gente che ci viene addosso, sapendo però che noi abbiamo dalla nostra parte Dio. Come diceva l'Apostolo di oggi, camminerà in mezzo a loro, io sarò, loro saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. A Lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli.